Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti. Come si dice, conferenza bagnata, conferenza fortunata, e siamo qui per affrontare la seconda conferenza del ciclo presente all'interno di questa edizione di Direzione e Rivoluzione 2019. Affronteremo un tema molto attuale, soprattutto per certe pulsioni, diciamo, censorie della controparte, che è sempre tentata così di parlare di libertà, ma di comprimere le libertà. E quindi parleremo di reati d'opinione, legge Scelba, legge Mancino. C'è una particolarità oggi, che è una particolarità, oserei dire, italiana, che è quella di essere all'interno di un contesto democratico, fregiarsi di essere parte attiva di quello che è il mondo occidentale democratico, abbracciare tutta una serie di valori che diciamo essere i valori dell'oggi, ma che solo in Italia hanno dei paletti, e cioè i famosi reati d'opinione. Tenete conto che, senza volerli assurgere ad esempio, però quelli che sono le nazioni guida oggi di questo sistema di valori, mi riferisco ad esempio negli Stati Uniti, non è previsto, anzi la Costituzione americana prevede il diritto di parola ad ogni costo. In Italia ci piace raccontarci appunto di essere parte integrante di quel sistema di valori, ma in Italia ci sono cose che si possono dire e cose che non si possono dire. E non stiamo parlando di reati concreti, azioni, o di pensieri che poi vadano a sostanziarsi in azioni per esempio criminali o al di fuori di quelli che sono i codici. Ma stiamo parlando che ci sono proprio delle opinioni che non si possono esprimere. Siamo qui a parlarne con il senatore Andrea Ostellari, presidente della seconda commissione giustizia del Senato. Con Roberto Bustinello, responsabile politico del Veneto, nonché nella vita professionale avvocato, che più e più volte nella nostra meravigliosa città soprattutto si è occupato di questo genere di reati d'opinione. E poi del nostro consigliere comunale di Bolzano Andrea Bonazza, che in quanto persona che ha come caratteristica prima la libertà, diciamo, si è dovuto confrontare invece con chi la libertà non la vuole. Io intanto partirei con un piccolo inquadramento, magari chiedendo a Roberto se può farci, senza diciamo entrare nei tecnicismi, un quadro di che cosa stiamo parlando, una presentazione di quali sono questi reati, come si configurano, qual è l'ordinamento italiano rispetto a quanto detto fino adesso. Grazie.
Sì, grazie Carlo per la presentazione. Sì, direi che in effetti è doveroso tracciare una cornice dove all'interno verrà dipinto, soprattutto dagli altri due autorevoli ospiti, un quadro che ci permetta di poter arrivare alla fine ad un risultato il più possibile esaustivo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei reati di opinione. Sembra un ossimoro dire reati di opinione, perché nella nostra legislazione penale il reato si accompagna sempre comunque ad una condotta oggettiva che ha in sé gli elementi per poter ipotizzare che un determinato fatto possa essere reato. Qui invece, quando si parla di opinione, ci si fa riferimento a quelle che sono le mere espressioni, i meri pensieri che vengono esternati a terzi. Terzi che può essere l'amico singolo con il quale dialogo al telefono o dialogo all'interno della mia autovettura, così come può essere invece il gruppo più esteso, il gruppo politico con il quale mi rapporto o mi raffronto. Partiamo subito da cancellare un qualcosa che i nostri avversari politici in questo campo o in questo settore tendono a, invece ad avanzare. Non è assolutamente vero, e questo è un punto di partenza che è fondamentale, che la nostra Costituzione sia antifascista. Non è vero, non è vero, perché non c'è nessuno dei 130 quasi articoli della nostra Costituzione che parli di fascismo. Anzi, faccio presente che la nostra Costituzione è stata promulgata nel dicembre del 1947, quindi a meno che non fosse stata scritta da giuristi di appena 2 anni, era stata sicuramente scritta da giuristi, avvocati, professori universitari e altri che avevano lavorato, erano cresciuti, avevano studiato sotto il periodo fascista. Se noi leggiamo gli articoli della nostra Costituzione troviamo infatti molti elementi che si possono richiamare al fascismo, dall'articolo 1 dove si fa un chiaro riferimento alla sovranità e quindi a quella che è l'indipendenza assoluta di uno Stato sovrano, a tutti quegli articoli che tracciano, impostano da parte, dal punto di vista costituzionale, la visione economica, laddove si parla di proprietà privata in funzione sociale, laddove si parla di un intervento dello Stato nell'indirizzare quelle che sono determinate scelte economiche, tutti questi elementi che sono chiaro retaggio di un'epoca che al momento in cui è stata promulgata la Costituzione si era appena terminata. Al di fuori di questa Costituzione esiste però, e questo va detto perché è un punto di vista tecnico effettivo, esiste una 12ª disposizione transitoria, si chiama esattamente così, che è quella che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista. Due passaggi, senza entrare nei tecnicismi, però li ritengo importanti. Anzitutto è una disposizione transitoria. Cosa significa? L'italiano lo conosciamo tutti, transitoria vuol dire che è destinata a transitare, vuol dire che era provvisoria, vuol dire che era stata introdotta perché era in un particolare contesto storico nel quale poteva essere necessario dal punto di vista di chi aveva vinto, e mi riferisco agli americani, la seconda guerra mondiale, creare una struttura di Stato per il quale fosse impedito a il vecchio partito nazionale fascista di ricostituirsi. E il secondo passaggio è proprio questo, cioè è una disposizione transitoria che va a incidere non sulla espressione ideologica del fascismo come concetto che porta in sé varie ipotesi che vanno dall'amore per la patria fino ad una certa visione del mondo sociale, cose che non potevano certo essere vietate o impedite, ma andava a vietare che venisse ricostituito quel partito fascista che era morto con il suo capo nell'aprile del 1945. Una disposizione che ci può piacere o che non può piacere, ma che nella logica di una seconda guerra mondiale che si era definita e terminata in un certo modo aveva sicuramente un suo significato. Solo qualche anno dopo, più di qualche anno dopo, viene promulgata la cosiddetta legge Scelba, che è la legge che ha dato attuazione a questa disposizione transitoria. Una legge Scelba che nell'articolo 1, che è quello oggettivo, quello che è più significativo, quello più pregnante, era una legge che andava sempre a sanzionare chi volesse ricostituire il disciolto partito fascista. Cioè la terminologia è sempre la stessa. Non si andava a sanzionare quei movimenti che nella logica degli avversari volevano riportare avanti un auge e idee di carattere fascista, ma chi voleva ricostituire quel disciolto partito fascista. Nel dipanarsi della legge, poi dopo noi sappiamo che solo a seguito di sentenza emessa da un tribunale italiano, la cui competenza veniva designata alla Corte d'Assise, proprio per significare l'importanza che ci fossero dei giudici popolari che dessero il loro parere su un fatto che comunque rientrava nell'alveo dell'espressione del pensiero, solo a seguito di una sentenza passata in giudicato, quindi a seguito del terzo giudizio emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, quel movimento poteva essere sciolto dal Ministro degli Interni. Apro una parentesi, semplicemente per trasportarmi un attimo ai tempi moderni e fare un brevissimo riferimento politico a quanto siano squallide quelle figure anche istituzionali appartenenti al Partito Democratico che vorrebbero impedire a certi partiti di esprimere il proprio pensiero, violando così il Partito Democratico gli articoli 18 e 21 della Costituzione, loro sì che sono contro la Costituzione, sul presupposto che questo movimento porterebbe avanti idee fasciste vietate dalla Costituzione. Abbiamo visto, non sono vietate dalla Costituzione, non sono vietate queste idee, ma è vietato il disciolto partito fascista, ma soprattutto non c'è nessuna sentenza di nessun tribunale che abbia stabilito che questi movimenti, uno su tutti Casa Pound, di cui mi onoro di far parte, possano aver violato questa norma e quindi possa essere in qualche modo loro, non solo possono essere sciolti, ma che possa essere impedito loro di svolgere attività di carattere politico. Se avessimo una magistratura veramente indipendente, capace di intervenire, dovrebbe aggredire queste persone, aggredire giuridicamente queste persone che vorrebbero impedire a movimenti politici di esprimere il proprio pensiero, proprio perché quelle persone vanno a violare la nostra norma super primaria, ossia la Costituzione, gli articoli 18 e 21 della Costituzione. Successivamente, e andiamo avanti di qualche anno, e qui quindi mi avvio verso la conclusione di questa breve cornice che cerco di darvi, arriviamo al famoso decreto Mancino, che poi viene convertito in legge, ma che comunemente, diciamo, si definisce decreto Mancino, che ora viene trasfuso con qualche modifica anche all'interno del nostro codice penale. Apro e chiudo una parentesi anche qua, codice Rocco. Il codice fatto in epoca fascista è il codice che utilizziamo ancora, quindi chi utilizza questo codice, se fosse vera quell'interpretazione estensiva che i nostri avversari vogliono dare, chi utilizza questo codice, magistrati in primis, violerebbero la Costituzione, perché farebbero apologia di fascismo, perché utilizzano ancora quelle che sono gli strumenti che il fascismo aveva utilizzato nell'ambito della sua attività politica. È il codice penale, così come il codice di procedura penale, così come il codice civile, il codice di procedura civile, sono strumenti essenziali perché costituiscono lo scheletro dello sviluppo di una nazione e di uno Stato. Comunque, successivamente, diciamo, alla legge Scelba viene introdotto questo decreto Mancino, poi convertito in legge, quindi una legge a tutti gli effetti, la quale estende, creando però un novum, e sarebbe molto importante, interessante anche affrontare tecnicamente e giuridicamente perché viene creato un novum che evidentemente non c'era all'interno della legge Scelba, viene creata la cosiddetta discriminazione nazionale, razziale, etnica e religiosa, che viene introdotta con il decreto Mancino. Norma che, se vogliamo, è molto più pericolosa sulla libertà personale rispetto alla legge Scelba, perché se la legge Scelba, soprattutto nella sua impostazione, quella più netta, quella che andava a sanzionare la ricostituzione del disciolto partito fascista, ha trovato applicazione eclatante solo in un caso, sia nei confronti del movimento politico Ordine Nuovo, l'unico movimento politico che è stato sciolto dal ministro degli interni, mi pare di ricordare Tajani, ma non è vero, ecco, allora ricordo bene, e viene sciolto dal Ministero degli Interni, ma è l'unico caso di giurisprudenza che abbiamo. Con il decreto Mancino invece si viene a sanzionare degli elementi che sono molto più pericolosi, perché si viene a sanzionare anche la stessa propaganda, addirittura la diffusione in qualsiasi modo di queste idee. Cioè, io sono mi trovo con Andrea, siamo qua tranquilli che stiamo parlando, ci facciamo delle battute, ci raccontiamo una barzelletta, qualcuno ci ascolta, ci registra, teoricamente potremmo essere sanzionati perché stiamo diffondendo in qualsiasi modo idee fondate su quello che loro pensano essere discriminazione nazionale, razionale, etnica, razziale, etnica o religiosa. Poi dopo anche qua c'è stato un po' affinato il fatto, perché è stato trasformato il tutto sotto l'alveo della propaganda, che introduce un qualcosa di più penetrante, di significativo. Però il vero problema, come sempre nelle leggi, non è la legge in se stessa come è stata scritta, ma chi la applica. E noi abbiamo in applicazione della legge sia Scelba che del decreto Mancino abbiamo visto una involuzione spaventosa, laddove per la legge Scelba, come dicevo prima, ci sono state tutta una serie di assoluzioni da parte dei primi magistrati, cioè quando il pericolo del fascismo era più vivo, in realtà poi dopo vi sono state tutta una serie di assoluzioni. Poi dopo siamo passati, e di questo ce ne parlerà magari Andrea se ne avrà voglia, a vedere sanzionata invece certa gestualità che apparteneva al fascismo, ma aggiungo io non solo al fascismo, e adesso però stiamo ritornando, se è capitato proprio nel momento peggiore tu della giurisprudenza, invece stiamo ritornando adesso a finalmente un orientamento della magistratura sulla apologia di fascismo, sulla ritualità e la gestualità che torna ad essere garantista. Dove invece c'è un massacro senza fine proprio sul decreto Mancino, perché qua l'espressione razziale, etnica, nazionale o religiosa viene identificata in qualsiasi caso tranne in uno. Abbiamo tutta una serie di decreti di archiviazione quando sono state persone non bianche che hanno criticato gli italiani definendoli anche in modo molto negativo. Mi ricordo, mi pare, una deputata nera che apparteneva alla Democrazia Proletaria, mi sembra di ricordare, di cui adesso mi sfugge il nome, che aveva proprio appellato gli italiani come degli stronzi o qualcosa del genere. La magistratura in questo caso è stata molto garantista, non dicendo perché era stata una espressione di idee, perché sennò avrebbe aperto un fiume a soluzioni da altre parti, ma semplicemente dicendo perché gli italiani sono la maggioranza e quindi possono essere insultati, mentre le altre razze o etnie appartengono ad una minoranza e quindi devono essere protette. È uno dei tanti capolavori della nostra magistratura che crea degli aspetti inquietanti. Ecco, penso, Carlo, di aver tracciato insomma un po', mi sono dilungato troppo, spero di no, però insomma la cornice doveva essere illustrata in questi termini.
Ecco, io volevo a questo punto allora rivolgere una domanda al senatore, e sarebbe bello se potesse risponderla affrontandola su tre livelli: quello umano personale, quello professionale, perché il senatore è un affermato avvocato, e quello istituzionale. Non è una contraddizione in termini all'interno di un ambito democratico riconoscere un'idea come reato? E può una semplice idea, per quanto opinabile, per quanto contestabile, essere un reato?
Allora, innanzitutto grazie per l'invito e complimenti anche per la vostra organizzazione. Poi oggi siamo sottoposti a questo stato di emergenza. E, allora, guardate, io sì, come hai già anticipato tu, io faccio l'avvocato di professione. Sono senatore dal marzo del 2018 e presidente di questa commissione giustizia del Senato da giugno del 2018. Peraltro continuerò a essere presidente della commissione giustizia del Senato anche se qualche compagno si è lamentato, ha invocato e ha chiesto le dimissioni mie come di quelle di altri miei colleghi della Lega, però il regolamento parla chiaro, noi abbiamo una funzione anche di garanzia e la svolgeremo al meglio. Peraltro, con tutto anche rispetto istituzionale, che anche la mia funzione insomma, mi impone di osservare. E in questi giorni, in questo mese, no? stiamo parlando la crisi è iniziata l'8 di agosto, anzi il 7 proprio è stato il giorno della votazione all'interno dell'Aula del Senato di quella che tutti conoscete come questione TAV. Quello è stato l'ultimo epilogo, ma da lì in poi abbiamo assistito a una serie di atteggiamenti che io non dico che siano incostituzionali, perché è vero, la nostra Costituzione in qualche modo protegge nella sua cornice quello che si sta verificando oggi, quindi non possiamo sostenere che ci sia qualcosa di incostituzionale. Tuttavia, e poi arrivo anche alla tua domanda, tuttavia credo che alcune parole che sono scritte, ad esempio nell'articolo 1 della nostra Costituzione, siano fondamentali per il senso e il significato che hanno. Cioè, quando si parla di sovranità, non è un concetto di destra, non è un concetto che si può utilizzare solo per fare paura a qualcuno. La sovranità appartiene al popolo, significa che se tu sei garante della Costituzione e hai una funzione pubblica importante, devi anche sapere, io dico, annusare cosa dice il popolo e come sta il tuo popolo. Quella è anche una funzione importante, e allora fregarsene non sempre va bene. È vero che ci sono le regole, ma interpretarle come vuoi tu non sempre va bene. E io dico, quindi, formare a tutti i costi un governo e formarlo sulla base della tenuta della tua carega personale non sempre va bene. E spero in questa costruzione che quindi il popolo italiano prima o poi, speriamo presto, ritorni ad essere protagonista in questa nostra nazione e che quindi possa esprimere cosa pensa di quello che sta accadendo, perché è inevitabile, poi lo hanno detto anche molti esponenti soprattutto del PD, noi non possiamo lasciare che l'Italia sia comandata tra virgolette da Matteo Salvini. E questo è un concetto pericoloso, forse più ancora di quello che viene perseguito, che si nella sua immagine viene perseguito nelle leggi che hai appena citato tu. Cioè, se dobbiamo parlare di fascismo, della paura del fascismo, quindi in qualche modo della paura di una rivoluzione antidemocratica, attenzione, perché le rivoluzioni antidemocratiche a volte vengono fatte, gestite anche attraverso l'uso di regolamenti, l'uso di leggi, l'uso di pensieri che godono della protezione anche a volte internazionale, se non europea. Abbiamo visto anche in questa occasione l'Europa quale peso ha avuto e sicuramente ce l'ha. La Germania, la Francia sono intervenuti evidentemente e hanno detto che questo è un buon governo. Lo spread, ma avete visto, lo spread si è abbassato nel momento in cui si è cominciato a ipotizzare un governo col PD. Ma è paradossale, però questo, ecco, deve essere un segnale, un elemento a noi utile per affrontare anche una campagna elettorale che per noi inizia già da ieri e che serve per raccontare a tutti voi, al popolo italiano, cosa è accaduto e cosa sta accadendo. Attenzione, noi tra l'altro non stiamo rinnegando quello che abbiamo fatto in questi 14 mesi, perché quando eravamo lì l'abbiamo fatto con coscienza, io dico anche con scienza nelle nostre materie di competenza, e abbiamo cercato ovviamente di creare i presupposti per uno sviluppo di questa nostra nazione. Noi crediamo molto in questo, è per questo anche che io ringrazio Matteo Salvini che ha avuto il coraggio di fare questa azione, che non era solo quella di staccare la spina, Io dico che all'inizio, forse più che staccare, ha dato la scossa, perché l'idea era quella di avere un governo che doveva rispondere alle esigenze degli italiani. Questa era la nostra idea politica. Noi vogliamo un'Italia che sia in grado di ritornare un paese innanzitutto libero, e libero anche nella espressione delle idee e delle azioni. Non possiamo più accettare che ci siano intromissioni, che ci sia la polizia del pensiero e che ci sia il tentativo di affermare il pensiero unico. Questa è la vera paura. Quindi, più ancora del tema affrontato dalla legge Scelba, decreto Mancino, che oramai sono, dal mio punto di vista, anacronistici, quei temi, non dobbiamo, e io lo dico a voi, non dobbiamo e non dovete cadere nella trappola, non dobbiamo e non dovete pensare che solo quello sia il tema. Il tema del nostro futuro sono, ad esempio, le lobby che costruiscono il pensiero unico e che vogliono, ovviamente, anche attraverso la semplice moda, costruire la via del pensiero unico. Poi interrompimi tu quando vuoi. E allora la considerazione che faccio oggi, poi magari su questo mi piacerebbe anche sentire cosa ne pensate anche voi. Parto da questo presupposto: il pericolo fascista o nazista in questo paese non c'è. Esiste però nella testa di qualche compagno questo pericolo, che ovviamente ha bisogno di cavalcare questo aspetto, perché poi deve vendere dei libri, deve creare un movimento di opinione, deve cercare ovviamente di prendere qualche voto in più, e magari deve anche cercare di giustificare qualche atto. L'abbiamo visto, io l'ho visto ad esempio a Padova, io vivo a Padova. Padova è una città molto particolare sotto questo aspetto. Anche recentemente, solo perché qualcuno che si professa di destra viene picchiato, no? Dai compagni, perché non può in quel momento stare dove sta, e lo sapete benissimo, insomma, anche a chi mi riferisco. Ma in quell'occasione anch'io stesso sono intervenuto per dire che non è più accettabile, non è accettabile che quelle azioni possano essere giustificate e protette. Attenzione, questa è la vera minaccia. E le lobby digitali, attenzione alle lobby digitali, quelle che gestiscono anche i nostri social network, i motori di ricerca, i sistemi di indicizzazione, pubblicazione dei contenuti, gli editori, i produttori dei film, lì sta il nostro pericolo per il futuro di questo nostro paese. Loro mi spaventano, non Fiano che va in televisione a sparare cavolate. Loro sono i veri diciamo cultori di quel pensiero unico che noi cerchiamo invece di combattere. Guardate, l'altro giorno rileggevo un brano, anzi lo ascoltavo, un brano di un cardinale italiano, si chiama Angelo Comastri, che durante una sua omelia a Roma raccontò la confidenza che gli fece Francis Georg, arcivescovo di Chicago, prima di morire. Allora l'arcivescovo di Chicago disse al cardinale Comastri: guarda, io non ho paura della morte, perché sto morendo nel mio letto e non ho paura di questo, ma ho paura per il mio successore, perché sarà imprigionato e ho paura del successore, del mio successore, perché sarà fucilato. E perché gli chiese il cardinale? Perché noi difendiamo la famiglia, perché diciamo che la famiglia è fatta da un uomo e da una donna e che la vita deve nascere da un padre e da una madre. Queste parole erano pronunciate nel 2014. Oggi non sono fantascienza queste parole. Oggi purtroppo si avvicinano alla realtà. Ecco, di questo io ho paura. Come ho paura, ad esempio, di quello che è successo in Inghilterra. In Inghilterra, dove oramai non c'è più la legge, almeno in molti sobborghi abitati da musulmani, non c'è più la legge della regina, ma c'è la legge musulmana. Ecco, lì, in una pubblicità commerciale è stata bandita. Perché? Perché una donna in quella pubblicità ha fatto e quindi ha rappresentato la parte della mamma. Pericoloso. O in Finlandia. In Finlandia una parlamentare pochi giorni fa è stata indagata per disordini etnici. E sapete perché? Perché ha citato un brano della Bibbia. In particolare si riferiva ai sodomiti. Allora, tutto questo è o non è più pericoloso rispetto a quello che viene rappresentato e in qualche modo che si vuole punire attraverso le leggi che abbiamo citato prima? A mio avviso è molto più pericoloso e dobbiamo fare attenzione a questi aspetti. Quindi concentriamoci oggi, siamo nel 2019, e cerchiamo di costruire un pensiero diverso rispetto al pensiero unico che qualcuno ci vuole imporre. E se dobbiamo fare questo, però dobbiamo essere anche consapevoli che parlare di fascismo e parlare di nazismo serve solo alla sinistra, serve solo ai compagni, serve solo, ad esempio, a Padova, all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che presenta un libro proprio in questi giorni sul pericolo nazismo Lega di Salvini. Ecco, questo è il concetto che vorrei trasferirvi e la mia riflessione che vorrei trasferire a tutti voi. Qui mi fermo un attimo, poi magari riprendiamo.
Sì, perché in realtà mi permetto una battuta, forse il moderatore non dovrebbe farlo, ma le due cose sono strettamente correlate. È vero che il pericolo maggiore è quello descritto da lei, senatore, è altresì vero che nel momento in cui fissi il principio che un'idea non è lecita, qualcuno può decidere che 100 idee non siano più lecite. E soprattutto, chi è che decide cosa è lecito e cosa non è lecito? Mi fermo qui. Andrea Bonazza, tu sei un leone, molte volte sei il nostro orgoglio, ti seguiamo, sì, orgogliosi per quello che fai, perché sei la prova provata che un uomo di Casa Pound all'interno di un'istituzione ne basta uno per creare terremoti. Tu ti sei trovato ad affrontare personalmente una di queste casistiche. Noi siamo ragazzi avventurosi, quindi facciamo tante cose belle, avventurose, a volte sì, un po' border, diciamo, un po' sul filo del rasoio, ma voglio dire, a noi interessa la giustizia, non la legalità. E invece ti sei trovato ad affrontare questa, che non è una sciocchezza, anzi, a volte, andando proprio a vedere cosa comporta, quali sono le conseguenze, il reato d'opinione assume dei connotati a volte, insomma, superiori ad altre azioni, magari attive, fattive. Raccontaci cosa è successo e come sei stato trattato, a cosa sei andato incontro.
Beh, innanzitutto, cioè, hai ragione di dire che comunque siamo volenti o nolenti, dei personaggi un po' borderline, no? nel senso, quando magari da giovani iniziamo a schierarci in un certo tipo di vita, perché uno stile di vita vero e proprio, vita politica e militante, abbiamo, diciamo, quell'enfasi parecchio accentuata che ci porta anche a commettere delle ragazzate, diciamo così. E una cosa che mi stupisce è che tante di queste ragazzate, per dire, sono sempre stato perdonato o l'ho pagata in maniera lieve, diciamo, no? Quando invece è arrivato il momento di rivendicare la propria appartenenza ideologica di fede, lì sono stato condannato a pieno. Mi sono fatto 2 mesi di arresti domiciliari per aver fatto un saluto romano, fondamentalmente. Il saluto romano non è che l'ho fatto in consiglio comunale o l'ho fatto all'interno di un supermercato, un night club o che ne so io. L'ho fatto durante una manifestazione, una commemorazione sacrale che era il ricordo dei martiri delle foibe, perché quel giorno, oltre a ricordare appunto migliaia di nostri connazionali che sono stati barbaramente uccisi in quelle terre che purtroppo ci sono state strappate, mi riferisco ovviamente all'Istria e alla Dalmazia, abbiamo ricordato anche moltissimi camerati dell'epoca che hanno trovato la morte in egual misura. E l'avvocato che avevo purtroppo quella volta non era Roberto, che mi ha assistito moltissime altre volte, e ha provato a spiegarlo al giudice, ha provato a far capire che il gesto del saluto romano non era per adescare ragazzini tipo film teste rasate o che ne so io, ma era puramente per onorare dei caduti che di fatto ci salutavano così all'epoca. E a me piace salutarli così ancora oggi, come penso molti di voi, e non ci vedo niente di male, no? Sono stato condannato in tutti i gradi di giudizio fin quando non ho scontato i domiciliari. Do pienamente ragione al senatore quando dice che fondamentalmente la battaglia più grande non è tanto magari andare contro queste leggi che sappiamo esistono, purtroppo esisteranno sempre, almeno che realmente non si riesca a cambiare le cose. Però la battaglia più grande che dobbiamo affrontare è proprio quella contro il pensiero unico, è giustissimo. Il pensiero unico in realtà, anche se è globale, anche se è potentissimo, diceva bene prima, hanno in mano il cinema, hanno in mano l'istruzione, purtroppo, che questa è una gravissima pecca, e hanno in mano praticamente le mode, come è stato detto, hanno in mano tutto quello che appartiene al mondo moderno, che il mondo moderno usa per educare, che è un termine che mi fa schifo dire in questo caso, però educare le nuove generazioni, quindi per creare dei mostri fondamentalmente. E la battaglia che dobbiamo affrontare è proprio quella contro di loro. Perché? Perché il pensiero unico alla fine è anche debole, però, perché è un gigante con i piedi d'argilla. Noi invece siamo l'esatto opposto. Noi abbiamo forse dei rami che ancora non riescono bene a estendersi nella società moderna, però abbiamo delle radici che sono fortissime, no? Siamo un albero forse antico, no? per gli anni che corrono, però abbiamo delle radici veramente ben piantate a terra, ed è la nostra grande forza. Loro questo non ce l'hanno, loro hanno dei piedi d'argilla, sono molto deboli, continuano e continueranno sempre a usare questi specchietti per le allodole, no? La parola fascismo, la parola nazismo, la parola razzismo, Fiano parla sempre anche di revisionismo e negazionismo, e loro sono i primi a fare del revisionismo e negazionismo, se vogliamo, no? A me è capitato di leggere in gioventù dei libri di Mattonio, non so se qualcuno di voi lo conosce, è un personaggio un po' particolare, definito dai più un complottista, E Mattonio mette in discussione determinate cose che sono avvenute nella seconda guerra mondiale, no? Stiamo parlando dell'olocausto, tema di cui non bisogna parlare, di cui nessuno deve parlare. Lui ci ha scritto dei libri, è stato denunciato e condannato moltissime volte insieme anche a molti altri, però ha messo in discussione da storico con determinate ricerche storiche. Questo non si può fare, secondo loro. Adesso, che sia la tematica olocausto, che sia Katyn, per dire che nel 2001 si è scoperto che una strage che era stata attribuita ai tedeschi in realtà era stata commessa dall'Unione Sovietica, dai comunisti russi, però è vietato fare del negazionismo, come lo chiamano loro, o del revisionismo su tutti i fatti storici che riguardano la Seconda Guerra Mondiale. Tutto il resto si può fare, sulla Seconda Guerra Mondiale no. Però attenzione, poco tempo fa, sempre parlando dei libri editi dai vari amichetti dell'AMPI, poco tempo fa, qualche mese fa, è uscito un libro sulle fake news del fascismo. L'avrete visto, no? In rete o sui vari giornali, pompato moltissimo dai media di sinistra, pompato moltissimo anche dalle televisioni. Qui torniamo al famoso pensiero unico che ci governa tramite quella scatola oggi piatta, no? Tutta luminosa che continua a bombardarci il cervello. E questo libro fondamentalmente è fatto per smontare quello che di buono ha fatto il fascismo, quindi le fake news sul fascismo. È un revisionismo storico, un negazionismo incredibile. Io ho provato a leggermelo una ventina di minuti in una libreria di Bolzano, perché non mi hanno buttato fuori praticamente perché non lo compravo tanto, però ci sono scritte tante di quelle fesserie, sono ragionamenti non storici ma puramente personali che l'autore fa su, che ne so, la bonifica dell'Agropontino, piuttosto che leggi sociali in difesa della famiglia o moltissime altre, del lavoro, eccetera, eccetera, il corporativismo, le colonie. Sono interpretazioni che il personaggio, quindi l'autore, dà alla storia, senza però motivarla realmente. Questo è fondamentalmente il progetto del sistema, per fare l'aneddoto, no? Il progetto del sistema per riuscire a demolire tutto ciò che di fatto ha le radici ben piantate nella storia, nell'identità del nostro popolo. Loro vogliono smidollarci, vogliono creare delle generazioni di smidollati, creando delle generazioni, delle nazioni di smidollati, di fatto possono continuare ad assicurarsi, come è stato detto prima, la loro cadrega, la loro poltrona, possono continuare a governare facendo i peggiori impicci, come sta avvenendo in questi giorni. Si sono autoeletti per l'ennesima volta, cioè, vogliono continuare a governarci con, come possiamo dire, l'incantesimo esatto del pensiero unico, del consumismo, del materialismo. Vogliono creare questo homo economicus, omologato, che di fatto non si pone problemi e non va alla ricerca, per dire, delle ossa, del sangue dei propri antenati. Faccio solo un piccolo appunto, che mi sono perso via, mi incazzo quando fate queste cose. Io ho fatto 2 mesi di arresti domiciliari. Finito gli arresti domiciliari, noi avevamo le elezioni comunali a Bolzano, io non mi ero mai candidato in vita mia. Quella volta lì la mia comunità militante ha voluto che mi candidassi e il risultato è stato che sono entrato in consiglio comunale. Quindi vuol dire che le armi che il pensiero unico usa contro di noi non servono poi a tanto se il popolo è sveglio.
Ecco, io qua volevo fare una battuta con il senatore. Ma movimenti come il nostro guardano ovviamente con grande interesse a movimenti come il vostro. tratta di un interesse puramente programmatico sui temi, sulla politica. Però a volte, qua il confronto è sincero, si ha la sensazione di movimenti bipolari, cioè esponenti come lei, come il ministro Fontana, che sembrano aver ben compreso qual è il tema, altri invece che sembrano o non aver proprio compreso il tema o averne preso le parti folcloristiche e averle interpretate come sostanziali, quando invece abbiamo detto che ci sono delle battaglie che sono ben definite, insomma, senza ripetere quello che tu hai individuato alla perfezione, che fra parentesi si sposa alla perfezione con quello che è il nostro pensiero. Tu prima hai invitato quindi a concentrarsi sulla sostanza. Voi siete un partito nazionale che ha appena concluso, diciamo, un'esperienza di governo diretto e che si candida ad avere, proprio perché si sta facendo interprete di un sentimento del paese che sta affiorando, un movimento che si candida ad avere percentuali sempre maggiori. E quindi la Lega, rispetto a questa pericola, a questa battaglia che tu hai prospettato, come si pone? Cosa vuole fare davvero? Si sentono opinioni discordanti, c'è chi dice che questo problema c'è, tu, il bravissimo ministro, altri segmenti invece che sembrano quasi, come posso dire, essere parte di quel sistema in alcune loro esternazioni. Come funziona? Cosa volete fare? Cosa c'è da fare?
Beh, allora, guarda, il nostro è adesso un grande partito. All'interno di questo partito magari ci saranno anche delle visioni con delle sensibilità un po' meno, diciamo, evidenti rispetto a quella che ti ho rappresentato io, però ecco, quello che l'analisi che vi ho raccontato è un'analisi che è condivisa, come hai già detto anche tu, da Lorenzo Fontana, che conoscete perché è di Verona, da Matteo Salvini stesso, perché non ha mai nascosto questa visione, ma che è la visione politica. Noi d'altra parte non è che dobbiamo parlare di altre cose, noi dobbiamo avere una visione politica, e allora la visione politica è quella che ti fa o vincere o perdere. E in questo quadro, se noi abbiamo ben chiaro che cosa vogliamo fare per il nostro paese, per gli italiani, è chiaro che diamo, diciamo, la possibilità di esprimere anche a loro l'accettazione o meno di questa visione che hai. Quindi cosa faremo? Noi intanto facciamo e faremo quindi opposizione fin da subito, una posizione ovviamente seria sui temi. Se tanto adesso sappiamo, conosciamo bene quelle che sono anche le materie sopra il tavolo di questo governo, sappiamo bene o male anche quelle che sono e che saranno le loro mosse, che dobbiamo conoscere ovviamente cosa faranno. Vedrete che anche l'Europa adesso sarà anche più morbida, concederà anche uno spazio maggiore, dirà che tutto sommato il 3% sì, vabbè, però l'anno scorso era un'altra cosa, oggi invece va tutto bene. E probabilmente, ecco, io non mi aspetto l'invasione, tra virgolette, di clandestini, perché sarebbe ovviamente la loro morte politica. Mi aspetto invece un cambio di passo anche nella loro azione, no? Ecco, cercheranno in qualche modo di fare tutto quello che i regolamenti, le leggi oggi gli consentono di fare per fermare l'altra parte, quella che noi consideriamo essere la parte che ragiona, che ha una propria identità, ecco, anche di identità, mi raccomando, cioè non lasciamola mai, non abbandoniamo mai questa parola, e che ha quindi un briciolo di amor proprio. Quando ovviamente noi parliamo di famiglia, non è perché siamo dei fanatici, intanto perché famiglia l'ha inventata nostro Signore, non è che siamo noi ad averla inventata. Chi è che la può disconoscere? Non è che la può disconoscere qualcuno. La famiglia per noi è papà e mamma. Abbiamo fatto una battaglia sul concetto di padre e madre. Qualcuno invece ha fatto la battaglia con genitore 1, genitore 2. Allora c'era Salvini al ministero e ha fatto cambiare la modulistica. Però ecco, quindi su queste cose dobbiamo concentrarci. E la famiglia è importante, capisco, io sono sposato, ho due figli, è un sacrificio, ma pensiamo anche e cominciamo a ragionare sul significato anche di questo sacrificio che noi stiamo facendo, che è un sacrificio economico, è un sacrificio di vita, è un sacrificio, ma perché lo facciamo? Lo facciamo perché vogliamo costruire, ci crediamo in questa cosa, crediamo in questa cellula importante, e ovviamente anche all'interno della famiglia si costruisce la base poi del futuro della tua comunità. Tu, anche il concetto di comunità ovviamente che abbiamo noi è un concetto di comunità che magari ci vede simili, che è un concetto diverso da quello di società. Quindi per noi la comunità è prima di tutto, quindi tu sei una parte all'interno della comunità che va sempre salvaguardata. Allora anche lì l'educazione, attenzione, poi è importante anche quale educazione vogliamo, un'educazione laica, vogliamo un'educazione o vogliamo un'educazione che sia libera, veramente libera. Per noi anche questo è importante come ragionamento, ed è importante ovviamente che il nucleo quindi fondamentale della nostra comunità, quindi la famiglia, sia protetto. Il nucleo deve essere protetto. Ecco perché ci siamo spinti anche con riforme che adesso peraltro non so quale esito avranno, volto a proteggere proprio questo nucleo. Volevamo ovviamente introdurre delle norme che andassero ad aiutare chi fa figli. E qualcuno dice, è un ritorno al passato. Beh, allora che me ne frega. Cioè, è un ritorno al passato, lo vedi tu. Io dico che questo è un passo verso il futuro del nostro paese. Dobbiamo incentivare a fare figli, perché altrimenti diamo retta a quelli che vogliono darci poche ma indubitabili certezze. E ad esempio Malthus, no, che diceva dobbiamo vietare alla gente di fare figli perché siamo in troppi. Ci sono quelli che dicono certe cose, attenzione, quindi di qua stiamo bene con i piedi per terra, noi le idee chiare ce le abbiamo sotto questo profilo, sotto il profilo ovviamente anche economico avevamo l'idea e la stiamo portando avanti, dobbiamo liberare questo paese, abbassare le tasse, togliere burocrazia. Avevamo iniziato a farlo, oggi hanno già cominciato a dire che il famoso forfettone lo vogliono eliminare perché non è progressivo. Beh, questi sono due concetti completamente diversi, cioè se noi vogliamo evitare che l'impresa si stanchi, l'imprenditore si stanchi, che scappi all'estero, dobbiamo aiutarlo. Allora, o noi aiutiamo prima di tutto gli italiani o siamo destinati al declino, siamo destinati quindi a rimanere una parte minoritaria, una parte marginale di una Europa che vuole qualcun altro. E attenzione che i conservatori sono loro, ne parlavamo prima anche con Bortoluzzi, con Alberto. Chi sono i veri conservatori oggi? Sono questi, sono quelli che conservano la loro carega, sono quelli che devono conservare la loro lobby, il loro potere, perché noi, oggi, noi leghisti prima di tutto, poi vabbè ci siete anche voi, ma voi siete fascisti, quindi voi non c'entrate nulla, allora noi oggi siamo anche nazisti, quindi peggio ancora, quindi, ecco, quindi noi siamo il pericolo, ma non siamo il pericolo perché oggi qualcuno qui parla ancora di legge Scelba. Il pericolo è perché, e sta in noi, perché noi non vogliamo aderire a quel pensiero.
Quindi attenzione, concentriamoci sulla battaglia vera del nostro futuro. Poi oggi questi qua, non lo so, dureranno, allora, 6 mesi secondo me no, durano di più. È ipotizzabile pensare che si possa avere un governo che magari durerà almeno un anno, a mio avviso. E in questo periodo dobbiamo assolutamente cercare di parlare dei temi, dei programmi, con le persone ovviamente che vorranno parlare con noi, per costruire il futuro di questo paese. Credo che sia l'ultimo treno. Anch'io faccio politica da un bel po' di anni, è una passione, come è una passione per voi, ma credo veramente che siamo arrivati al limite, cioè non, o ci liberiamo adesso o non accadrà mai più. Quindi il prossimo treno è un treno che noi non possiamo assolutamente perdere, perché ne va ovviamente del futuro non tanto nostro, ma quanto quello dei nostri figli.
Un'ultima battuta per Roberto e una per Andrea, poi magari lasciamo spazio a qualche domanda. Insomma, pare emergere che al di là di quelli che sono poi gli approdi giudiziari, ma è chiaro a tutti, voglio dire, lo scontro è fra differenti sistemi di valori e la battaglia è culturale. Spesso si parla di deep state, è una definizione che sta iniziando a diventare di dominio, di consuetudine giornalistica sempre più usata, e si intende appunto la capacità, che qua in Italia, voglio dire, il caso è penso da manuale, di una forza politica che, a prescindere da quelle che sono le sue vicende alle urne, a prescindere da qual è il suo consenso, a prescindere da qual è la sua capacità di interpretare i bisogni della nazione, e possiamo dire insomma in questo momento una capacità estremamente ridotta, riesce comunque a manovrare. Un PD al suo minimo storico riesce comunque a tornare al governo. Per deep state si intende tutta quella sapiente opera che la sinistra ha fatto nel corso dei decenni, riuscendo ad impadronirsi dei gangli dello Stato, della burocrazia, della cultura soprattutto. Andrea giustamente prima citava l'istruzione è qualcosa di drammatico, io ho 2 ragazzine alle medie, vi assicuro che se voi pensate che oggi vada male, con le infornate che stanno arrivando e col lavaggio del cervello che viene fatto loro, domani andrà peggio, perché è veramente pressante la cosa. E quindi, per tornare al tema, a questo lungo preambolo della conferenza, esiste la magistratura, Roberto, forse la punta di lancia insieme all'istruzione di questo sistema, che loro maneggiano agevolmente, è uno strumento veramente potente che hanno in mano. Nella tua esperienza professionale, che possibilità c'è di poter affermare nell'approdo finale, cioè nelle aule giudiziarie, il proprio pensiero? E tu sei riuscito a far valere le ragioni dei tuoi assistiti? Ci si trova di fronte a un muro, mi sto riferendo proprio al caso specifico della conferenza, cioè chi viene incriminato per una di queste casistiche che stiamo andando ad affrontare. Andrea ha già anticipato, voglio dire, tante cose, quella su cui veramente hanno picchiato duro è stato il reato d'opinione. Cosa ti sei trovato ad affrontare tu? Tenete conto che insomma noi qua siamo a Verona, molti sono veronesi, altri no, però a Verona è una cosa che succede spesso, perché insomma c'è anche un mondo dello stadio molto che pervade molto la città, quindi diciamo che in statistica questi casi sono superiori, no? Rispetto a una città italiana media. Cosa ti sei trovato ad affrontare? C'è qualche chance di scamparne?
Sì, beh, direi che Carlo poi ha affrontato il tema del terzo millennio in maniera netta, perché accanto a, come ha detto Andrea, l'istruzione, l'economia, la stampa in mano a un certo pensiero politico, dobbiamo aggiungere purtroppo il quarto terribile braccio di questo polipo, che è rappresentato dalla magistratura. Non è neanche una novità degli ultimissimi tempi, perché noi abbiamo affrontato oggi un ragionamento, e dopo arrivo anche un attimo a quello che ha detto Andrea, che condivido al 100% sul pensiero unico. Abbiamo affrontato così un ragionamento sulle leggi liberticide, ma l'atteggiamento della magistratura non si è manifestato solo sulle leggi liberticide. Anni 70, anni 80 abbiamo assistito anche ad una magistratura che creava le cosiddette stragi individuando responsabili a comando, e tante, troppe persone hanno pagato da innocenti queste scelte. Io ho di fronte a me, forse pochissimi lo sanno in questa sala, un ex ragazzo, faccio il suo nome e cognome perché gliel'ho chiesto prima se avessi potuto, si chiama Nando Ferrari, è stato il primo indagato e poi imputato per la strage di Piazza della Loggia, 4-5 anni di misura cautelare in carcere di detenzione, per poi sentirsi dire all'esito di un processo sei innocente. Quindi il problema della magistratura ce lo portiamo dietro da tanto tempo, da troppo tempo. È un problema che anche quando emerge nei suoi aspetti penalmente rilevanti poi scompare. Sentite più parlare del dottor Palamara, dello scandalo del Consiglio Superiore della Magistratura, dello scandalo della direzione della magistratura. No, non abbiamo più sentito parlare, ma è uno scandalo inaudito, di una gravità spaventosa, perché se è vero che, come diceva Montesquieu, ci sono tre poteri, c'è quello legislativo, c'è quello esecutivo, c'è anche quello giudiziario, ma anche questo non può essere sottratto a quel famoso articolo 1 della Costituzione, alla sovranità del popolo. Quindi sulla magistratura deve essere fatto un lavoro legislativo, e qui mi rivolgo ad Andrea, che è importante. Quando noi in Italia abbiamo preso il modello accusatorio come processo penale, sostituendolo a quello inquisitorio, avremmo voluto creare nelle intenzioni del legislatore un potere della magistratura che veniva diviso in tre parti: quello della giudicante, che se ne stava completamente isolato, che aveva solo il potere di decidere, quello inquirente rappresentato dalle procure, e quello poi della difesa, che è rappresentato da chi tutelava, attenzione, non il reato, questa è un'immagine distorta che si ha, ma tutelava l'applicazione della legge in riferimento a un determinato fatto che veniva considerato reato. È stato anche creato, modificato, quindi l'articolo 111 della Costituzione, che ha introdotto quell'elemento che poi è rimasto solo sulla carta costituzionale, come me e tanti altri elementi, quello della parità tra l'accusa e la difesa. Poi, forse perché c'è stato Tangentopoli, forse perché ci sono state troppe procure, in particolar modo quella di Milano, che ha assunto agli onori della cronaca, e il pubblico ministero, cioè una parte processuale, è diventato quasi un eroe del popolo italiano perché tutelava il popolo stesso, preservandolo dai criminali, si è arrivata a una santificazione di una certa area della magistratura, ahimè politicamente ben identificabile, perché non sto parlando assolutamente di tutti i magistrati, e poi su questo anche arriverò a rispondere a Carlo e a quello che ha detto sugli aspetti dei magistrati, ma sicuramente a certe punte di magistratura che sono politicamente ben orientate, che vanno in una direzione. Direzione che dovrebbe essere ben diversa da quella che loro percorrono, come ha detto il senatore, come ha detto il bravissimo Andrea, perché noi dobbiamo concentrarci sul pensiero unico, ha detto, è vero, è verissimo, è sacrosanto, però anche le procure dovrebbero concentrarsi su questo. Anche loro dovrebbero pensare che se esiste nella nostra Costituzione, vedete che lo continuo a richiamare questa Costituzione che loro definiscono essere antifascista, che dovrebbe essere contro di noi. Se la nostra Costituzione ci dice che c'è la libertà di pensiero, vuol dire che non ci deve essere un pensiero unico. perché la libertà di pensiero è espressione poliedrica, ha varie sfaccettature, ha varie espressioni, può essere criticata, può essere non deve essere giudicata, può essere criticata, la possiamo discutere, la possiamo affrontare in mille modi. Io ci posso litigare con uno che non la pensa come me, ma l'espressione del pensiero ha la sacralità nella Costituzione, che è la prima a vietare quindi il pensiero unico. Ecco, è vero, è sacrosanto, la battaglia contro il pensiero unico è fondamentale, perché va contro l'omologazione, va contro la globalizzazione, va contro quell'uomo che loro vogliono costruire, che non ha più, come ha detto Andrea, un proprio sangue, una propria storia, una propria tradizione, una propria civiltà, ma diventa un uomo omologato, simile a tutti gli altri. Addirittura gli stessi sessi dovrebbero essere omologati. Adesso ci sono quelle teorie allucinanti che ci vengono a dire che uno deve scegliere qual era il proprio sesso. Se volessi fare una battuta, e su questo campo è difficile farlo, se l'avessi saputo io 40 anni fa avrei giocato nella nazionale di calcio femminile ai mondiali, perché dicevo mi sento donna e vado a giocare a calcio nella nazionale di calcio femminile. Sei stato molto carina, vero?
Esatto, una donna.
Quindi, sì. Cioè, arriviamo quindi a tutta una serie di aberrazioni che però fanno parte di tutto quel pensiero unico che devono impostare. La nostra magistratura su questo è carente. Secondo me dovremmo ragionare, Andrea, come amiamo dire noi avvocati, anche de iure condendo, cioè andando a costruire il diritto. Noi dobbiamo affrontare dei passaggi che secondo me sono centrali. La separazione delle carriere è il primo, cioè se ne parla da anni, noi penalisti lo discutiamo, è una battaglia anche che troverebbe dei consensi che sono trasversali. Ma togliamo alla magistratura il potere di poter trovare nello stesso spazio fisico, nella stessa struttura, sotto lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, che abbiamo visto come si muove, magistratura inquirente, cioè chi deve chiedere la condanna, e magistratura giudicante, cioè chi deve giudicare. Abbiamo il magistrato che nella procura che è più anziano rispetto al giudicante, e può essere il magistrato della procura che può decidere sulla domanda fatta dal giudicante di trasferimento da un'altra parte. Ma stiamo scherzando? È libertà questa? No, non è assolutamente. Questa è una forma di dittatura da parte di quel terzo potere che è diventato ormai il potere principale, perché loro dicono: noi siamo indipendenti e possiamo giudicare il legislativo e l'esecutivo, però il legislativo e l'esecutivo non ci deve giudicare. Questo, andiamo contro ogni qualsiasi logica. Quindi Carlo, arrivo e concludo, rispondo alla tua domanda. Sulla magistratura va fatto un lavoro a garanzia loro, a garanzia della loro indipendenza, che è sacra e deve avere e deve restare sacra, ma loro devono capire che anche loro devono rispondere a qualcuno, e questo qualcuno è la legge, e la legge viene emessa dallo Stato attraverso quelli che sono i loro strumenti. Solo modificando e trasformando radicalmente questo aspetto della magistratura possiamo sperare che finalmente vengano ad essere sanzionate quegli atteggiamenti che sono contro la sacralità della nazione e che sono rappresentate da quel pensiero unico che costituisce il nostro grande, mortale nemico.
Sì, avevo anticipato una domanda a Roberto e poi una ad Andrea. In realtà Andrea lo tengo come conclusione, perché l'intervento di Roberto comunque sollecita una domanda al senatore Ostellari. Senatore, ma voi in queste commissioni che fate?
Allora, guarda, noi a proposito di quello che si è appena detto, abbiamo idee che vanno nello stesso senso. CSM per noi va riformato. Chiaro, ci vuole una nuova legge che dia delle garanzie. Voglio vedere adesso loro con chi lo faranno, magari chiameranno il consulente Lotti a fare una bella legge elettorale per il CSM. E così ci vuole la separazione delle carriere, anche qua. Tutti ne parlano sempre tutti e poi nessuno la porta a casa. Ecco, noi, attenzione, lo scontro con questo governo, in particolare con il ministro Bonafede, tra l'altro adesso è stato confermato, c'è stato e ci sarà ancora, perché per noi la separazione delle carriere va fatta seriamente per questo paese e per tutti gli italiani, va fatta anche dicendo chiaramente che
tu sei persona innocente fino a prova contraria e non viceversa. Tu non sei colpevole finché io non ti becco. Tu sei persona innocente fino a prova contraria. E allora io ti devo dare le garanzie, ovviamente, per difenderti, ti devo dare un giusto equilibrio tra offesa e difesa all'interno del processo e ti devo dare un giudice che deve essere libero. Attenzione, poi, nella nostra magistratura è una piccola parte quella che possiamo definire marcia. Cioè la magistratura qui da noi si stava risvegliando e molti magistrati, molti pubblici ministeri parlavano anche con me e cercavano di trovare una via. Cioè c'è ancora la possibilità di un futuro migliore per questo paese, quindi dobbiamo assolutamente fare le cose e facciamole fatte bene, con convinzione. Questa è la strada, questa assolutamente è la via e non dobbiamo mollare su questi principi. E poi ovviamente in questo nostro paese chi commette un reato, chi viene condannato, se vieni condannato, la pena te la devi fare. Non può essere che a Napoli abbiamo scoperto centinaia e centinaia di sentenze che non sono state eseguite. È un paese delle banane. Allora, questi concetti, certezza della pena, io dico esecuzione della pena, devono essere concetti ben chiari in un programma di governo e un'idea di futuro del paese. E se tu vieni qui, arrivi in qualsiasi modo tu voglia, arrivi in Italia, in questa nazione e nel mio territorio e commetti un reato, allora sono in grado di farti scontare la pena a casa tua, altrimenti comunque al tuo paese qualcosa io devo anche chiedere. Non è possibile che vengano qui, sanno benissimo che qui tanto la sospensione condizionale della pena la si dà a tutti, vengono qua, sanno che fino a due volte possono commettere un furto e poi se ne ritornano a casa. No, questa cosa qui deve cambiare. E anche sotto questo profilo, quindi sul profilo del codice penale, abbiamo riscoperto anche un lavoro che a mio avviso è da rivedere, quello di Carlo Nordio, lo conoscete tutti, aveva fatto da presidente della commissione, non era giustizia, era una commissione tecnica che avevano ideato all'epoca quando ministro della giustizia era tale Castelli, e in quell'occasione avevano riformato il codice penale, perché ovviamente come si diceva giustamente prima è ancora il codice di Mussolini il nostro, quindi quel codice ovviamente andava bene per l'epoca, è ancora un codice che tiene molto rispetto a tante cose scritte male, ma è un codice che va rivisto, perché ad esempio ecco una delle questioni è proprio quella, la sospensione condizionale della pena io te la do oggi se tu ripari il danno, se no non te la do più. Mi pare molto di buon senso, e così tutte le riforme che abbiamo cercato di fare vanno verso questa direzione. La legittima difesa, per carità, poi è stata anche una mediazione, ma il senso era questo. Abbiamo cercato di dire e di mettere al centro il cittadino per bene prima di tutto, e poi pensiamo al delinquente, o meglio pensiamo al delinquente e lo mettiamo in condizioni tali da non nuocere alla nostra comunità e alla nostra famiglia. Ecco, quindi, per tornare al concetto di prima, io devo prima di tutto avere le leggi, gli strumenti per proteggere, sto parlando ovviamente da presidente di commissione giustizia, proteggere il cittadino, proteggere il mio popolo e proteggere quindi gli italiani. Questa mission in questi prossimi mesi sarà per noi importante, cruciale. Ovviamente dall'altra parte abbiamo un governo che non la vede così e sappiamo già i disastri che ha combinato, però prima o dopo i nodi arrivano al pettine e lì ci scontreremo di nuovo. Io farò la mia parte, ripeto, non è che devo fare le barricate, ma sono presidente e la mia idea, a proposito di idee, la esporrò e cercherò di portare avanti questa che per noi è una battaglia fondamentale. Grazie.
Vabbè, se voi vi occupate delle leggi, le barricate le facciamo noi, quindi non ci sono problemi. Andrea, sono riusciti con questa condanna a levarti questi pensieracci che hai nella testa? Sono riusciti con queste tenaglie della giustizia a estirparti questi pensieri tremendi che noi tutti con... No, chiediamo, perché siccome ce l'abbiamo anche noi, volevo sapere come, cosa ci fanno, ce li levano?
Sì, no, ovviamente ce l'hanno fatta, sto facendo un corso di disintossicazione da...
Ciao, sono Andrea. Sono 10 giorni che non sono...
Ma no, ma in realtà come funziona per ogni sistema repressivo, di fatto, se non ha fondamenta, quello che stavamo parlando prima, non fa altro che rafforzare quello che si ha dentro, no? Quindi tutta quella fede, perché è giusto parlare di fede, no? Cioè, senza fede saremo come loro. Noi invece abbiamo fede, noi abbiamo speranza, crediamo nella vittoria, abbiamo speranza che il nostro popolo torni un giorno ad essere se stesso, fondamentalmente, perché quello, cioè, il fascismo ha un pregio enorme, ovvero quello di scrivere tra i vari, ovvero quello di scrivere sul marmo, nero su bianco, che popolo siamo. Passare davanti all'Eura, al Colosseo Quadrato, al Palazzo della Civiltà, c'è una scritta che è chiarissima. Quella scritta lì è forse proprio l'antitesi del pensiero unico di cui parlavamo prima. Cioè, quello che fondamentalmente li spaventa, e spaventa questa, ha detto bene prima il senatore, una piccola parte della magistratura, ma una piccola parte anche del popolo italiano, una piccola parte anche della politica italiana, una piccola parte che però riesce a influenzare in maniera veramente vergognosa quello che dovrebbe essere il pensiero della nazione. Il fatto di avere invece degli esempi, adesso ho parlato per dire delle scritte che nel ventennio si sono state lasciate incise sul marmo, no? Affinché le future generazioni potessero coglierle, però il fatto di avere questo marmo che di fatto è ossa, cioè rappresenta veramente le ossa dei caduti del Piave, del Carso, dell'Adamello, è il marmo che rappresenta le ossa di chi si è fatto un mazzo così per consegnare dei diritti ai lavoratori all'inizio del secolo scorso, le ossa dei nostri nonni che, per dire, nelle fabbriche, nelle campagne o con le lotte anche per strada, pensiamo al Risorgimento, così ha cercato di creare, di forgiare una nazione che oggi vogliono demolire, no? E queste ossa dobbiamo veramente riprenderle, dobbiamo continuare a coglierle, a sentire le nostre. Se noi pensiamo a quello che hanno passato i nostri avi, e parlo da che ne so io, i giovanissimi volontari della Repubblica Sociale Italiana o i ragazzi del 99 che hanno dato la spinta finale dopo Caporetto, che sembrava che eravamo veramente col culo per terra, che avevamo perso tutto, invece siamo andati a riprenderci i nostri confini, o prima ancora nel Risorgimento. Potremmo fare 1000 esempi, siamo veramente un popolo di guerrieri e di eroi, no? Il fatto di andare, cioè di pensare a quello che hanno dovuto passare loro per consegnarci oggi la bandiera, la terra che conosciamo, le libertà che conosciamo, cioè non ci può fare, non ci può scalfire, non ci può fare piegare il capo, no, davanti a una condanna o che ne so io. Cioè, loro sono morti per consegnarci, cioè i nostri nonni, cavolo, i nostri bisnonni, cioè, per quello parlo di ossa e di sangue, no? Cioè, ci appartengono. Cioè, sono morti per consegnarci oggi la patria, oggi la libertà. Non può essere un magistrato politicizzato che ti dà una condanna del cazzo che di fatto non ti scalfisce, a parte, vabbè, la cosa più brutta che ho passato è stata quella di stare 2 mesi con mia mamma che mi martellava, è stato tremendo, però quello è il problema. Però non possiamo pensare che veramente, cioè, loro riescano a distruggere delle radici, come dicevamo prima, così forti con delle multe, delle condanne, il carcere o quello che sia. Cioè, di fatto non la vinceranno mai da questo punto di vista, no? Poi posso fare solo un'ultima battuta. Loro sono nemici proprio della bellezza, e questa è un'operazione che è iniziata durante la Rivoluzione Francese, forse, no? Cioè, è venuto fuori il loro lato, il loro forte lato iconoclasta, il voler distruggere quello che è bello, cioè, dalle statue agli affreschi, e stanno continuando ancora oggi. Prima si parlava di chiesa, il senatore ha fatto l'esempio di questo cardinale a San Francisco, giusto? E cosa lascerà, cosa arriverà dopo di lui? Cioè, è tremenda anche da questo punto di vista qui, no? Cioè, dal punto di vista proprio dell'arte sacra, cioè, stanno continuando a voler distruggere tutto. Una volta si edificavano chiese meravigliose, bellissime, oggi come oggi sono collate di cemento, vuote, spoglie. Cioè, sta vincendo proprio l'iconoclastia, che non appartiene per niente, non è mai appartenuta all'Europa da quando l'Europa era politeista e romana o greca. E cercano di distruggere praticamente le nostre fondamenta, anche da questo punto di vista, anche dalla bellezza. Cercano di distruggere tutto ciò che è bello. Però il popolo, il cuore dei nostri connazionali, di fatto la bellezza la riconosce. Finché noi, e questo qua mi collego a quello che diceva prima Roberto, che non dobbiamo andare solo contro, no? Contro le leggi, cioè, nel senso, contro la legge Scelba, la Mancino o altre leggi, ma dobbiamo invece andare ad abbracciare sempre, no? Le battaglie giuste, andare ad abbracciare ciò che è bello. E finché noi continueremo a farlo, a fare questa operazione, il popolo ci vedrà, cioè, ci vedrà come coloro che stanno cercando appunto di salvare di fatto ciò che di bello appartiene alla nazione, contro degli orchi di Sauron che prima o poi, cazzo, devono tornare nell'inferno da dove sono venuti.
Difficile non votarlo. Niente, se c'è qualche domanda veloce che volete porre ai nostri relatori, altrimenti ci sono dei bigoli al ragù fenomenali. Bigolo al ragù. Benissimo, allora un ringraziamento ad Andrea Bonazza, a Roberto Bussinello e soprattutto al senatore Ostellari, che con la sua presenza ci ha dimostrato amicizia. Grazie.